Sesta lezione, comunicazione ed evangelizzazione.
Abbiamo accennato ieri al grande mandato che Gesù ci ha dato, ed è quello di annunziare questa buona novella nella Gerusalemme, nella Samaria, fino agli estremi confini della terra, attraverso la potenza dello Spirito Santo che ci abilita, e questo ricordiamolo, ad essere dei testimoni. Voi mi sarete testimoni. Testimone è qualcuno che esprime quello che ha visto. Può essere un falso testimone, ma può essere un testimone vero. E noi siamo testimoni veri perché non stiamo parlando di teorie, di racconti, di favole, ma stiamo parlando della gloria di Dio. Stiamo testimoniando di questo amore, di questa volontà di amore di Dio che per primi abbiamo noi sperimentato. Non è come un racconto di quelle cose che sono troppo belle, ma proprio perché sono troppo belle non sono vere. Ma la buona novella è qualcosa che abbiamo bisogno di avere sperimentato. Allora, quando comprendiamo la grazia, comprendiamo anche l'apostolato. Infatti abbiamo ricevuto grazia e apostolato, e mandato, e possibilità di trasmettere agli altri questo meraviglioso messaggio dell'amore di Dio. Questo apostolato, questo mandato, è qualcosa che possiamo svolgere ed è qualcosa che senza dubbio ha a che fare con la nostra vita prima di ogni altra cosa, ma ha a che fare anche con la nostra comunicazione, ha a che fare col fatto che, essendo una buona novella, avendo dei contenuti, quello che Dio ha fatto, quello che Dio è, abbiamo bisogno di poterlo comunicare agli altri, come d'altronde Dio nel suo desiderio di aiutarci, di redimerci, ha preso un'iniziativa, ha cominciato a comunicare forse attraverso i profeti prima e poi ha raggiunto il massimo della sua comunicazione di amore attraverso Gesù. E poi quindi ha espresso, la parola si è fatta carne, non è rimasta qualcosa di teorico, ma è diventata realtà proprio per essere trasmessa, per essere recepita. E vediamo che questo ha portato il Dio dell'immensità, della infinità, dell'eternità, proprio a doversi in qualche modo uniformare, a doversi adattare a quello che era un modo di comprendere umano. È dovuto entrare nella dimensione umana, e questo ci spiega quell'annichilimento grandissimo che portò la divinità proprio a diventare carne, uomo, in mezzo agli uomini, proprio perché potesse comunicare un messaggio recepibile da uomini. Cioè, come dire, Dio non poteva starsene là per conto suo e così comunicare, mettere un bel registratore nel cielo con una specie di cantilena, io vi amo, ma il messaggio proprio ha preso realtà e Gesù è diventato la parola vivente, la parola incarnata nel massimo significato, e ha comunicato l'amore di Dio agli uomini. Allora, leggiamo un versetto a riguardo proprio di questo, in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto che abbiamo già letto qualche altra volta, ma lo vogliamo rivedere in questo contesto. Sta parlando della meravigliosa opera della rinascita spirituale, cioè che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, e poi dice tutto questo dono meraviglioso, questa rinascita, non è frutto di sforzi umani, ma viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero, il mandato della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati, e ha posta in noi la parola della riconciliazione. Quindi noi dunque facciamo da ambasciatori. Io credo che abbiamo bisogno di comprendere cosa significa essere ambasciatore. Ambasciatore non è una carica, è un'autorità, ma non è qualcosa se non di delegato. Cioè Dio ci ha dato qualcosa di meraviglioso, ci ritiene amministratori di queste realtà meravigliose. E questo essere ambasciatori significa poter portare un messaggio che non è il nostro, non deve portare le persone a noi, non necessariamente al nostro gruppo, anche se magari in certi gruppi chiaramente si può vivere una crescita spirituale più forte, più reale, ma il messaggio, l'ambasciatore, è qualcuno che è rappresentante del suo Stato. Il nostro Stato è celeste, la nostra cittadinanza è nei cieli, e noi siamo come degli esponenti, se vogliamo, in misura diversa, con delegazioni diverse, con autorità spirituale diversa, questo non è il problema, ma in misura diversa siamo delegati dal cielo, perché siamo cittadini già in qualche modo del cielo, anche se viviamo in terra, qualcuno dice nelle mani di Dio e tra i piedi degli uomini, ma siamo delegati proprio a esprimere questo messaggio meraviglioso, questa buona novella, questa volontà di amore che Dio ha per tutti, che Dio ha riversato verso di noi, noi abbiamo ricevuto grazia, ma che attraverso di noi vuole essere trasmesso ad altri per portarli a questa stessa realtà della grazia di Dio. Come comunicare questa buona novella? Intanto abbiamo detto quell'esempio meraviglioso di quello che Gesù ha fatto. Dio assume forma umana per entrare in contatto con gli uomini. E quindi, nella stessa maniera, con l'esempio che Cristo ci dà, noi stessi, secondo poi quanto ci ricorda l'Apostolo Paolo, comprendiamo un modo, un'attitudine fondamentale, che è quello di farci tutto a tutti pur di salvarne alcuni. Paolo lo esprime così, ma la vogliamo leggere meglio assieme, questa disposizione che ha bisogno di svilupparsi in noi perché possiamo entrare in un contatto reale con gli altri. Perché dicevo, Gesù per entrare in un contatto reale con gli uomini è dovuto diventare uomo, perché se non avrebbe potuto avere un contatto reale. Noi per poter comunicare con gli altri intorno a noi dobbiamo tenere conto di quello che gli altri sono, dobbiamo tenere conto delle situazioni, delle circostanze, dei pensieri, dei modi di fare, per non rischiare di comunicare come a slogan, così come a dire Dio, il sangue di Gesù ti purifica. E che significa? Dio qua là, ecco, c'è un parlare che in qualche modo prima di esprimere il messaggio deve entrare in contatto con la persona, perché sennò rischiamo di non parlare veramente al dentro della persona, ma rischiamo semplicemente di incontrare poi i pregiudizi, le false immagini, le difese, i falsi equilibri che ogni persona si è costruito, e quindi il nostro messaggio non farà altro ancora che creare conflitti, tensioni e ulteriori contese. Allora leggiamolo un attimo, questo fatto, in Prima Corinzi, capitolo 9, 19. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice, poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Cosa significa? Vediamo un attimo questa libero da tutti. Certo, Paolo aveva conosciuto la vera libertà. Non era libero da tutti nel senso che viveva una specie di anarchia come sistema politico, o era un egoista nel senso che pensava solamente a mangiare, a bere lui e se ne fregava degli altri. La sua libertà, lui stesso ricorderà attraverso lo Spirito Santo, era una libertà di amore. Ma, dice, pur essendo libero, pur avendo scoperto questa libertà meravigliosa, perché dove c'è lo Spirito, dove c'è la libertà, e allora nel mio desiderio di trasmettere questa libertà agli altri, è come a dire mi sono trovato anche a dover essere servo, cioè come a dire in una situazione apparente, in una situazione che alla mia carne non piaceva, ma che in qualche modo mi ha permesso di poter trasmettere questo messaggio di amore. Quindi pur essendo libero, pur essendo in realtà, cioè, distaccato, perché con un'esperienza personale, l'amore che ho per gli altri, come se dicesse Paolo, il desiderio di salvezza che ho per gli altri, mi ha portato in qualche modo a legarmi a certi altri, come a dire, che io probabilmente non mi ci sarei per niente legato, non ci sarei stato né più di un minuto, però Il mio desiderio di salvezza per loro mi ha portato in qualche modo ad essere come un servo in certi momenti, a servire, e poi ancora più avanti, e con i giudei mi sono fatto giudeo. Ma cos'è, una specie di diplomazia? Per guadagnare i giudei? E con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. E con quelli senza la legge mi sono fatto come se fossi senza legge. Coi deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Cos'è questa realtà di cui l'Apostolo Paolo ci parla e che stava vivendo così fortemente nella sua vita? Lui sapeva che i pregiudizi degli uomini, gli uomini stessi, si chiudevano in gruppi, in associazioni, in sistemi. C'erano quelli che la pensavano in un modo, quelli che la pensavano in un altro. E così nel nostro trasmettere la buona novella incontreremo persone di diversa estrazione culturale, sociale, politica, di vari colori, con varie bandiere, con vari sistemi, con vari pregiudizi. E se non vogliamo fare uno scontro di ideologie, perché crediamo che il cristianesimo non è un'ideologia, ma è la vita di Cristo, allora dobbiamo stare attenti a non contrapporre alla loro ideologia, al loro modo di pensare, il nostro modo di pensare, sennò diventa uno scontro di modi di pensare, ma non serve. E allora in questo senso l'Apostolo Paolo aveva realizzato questo fatto che lui stesso era come se potesse momentaneamente assumere il linguaggio, il modo di comunicazione, potesse in qualche modo trovarsi magari a discutere di certe cose che per lui erano stupide in quel momento, ma la sua finalità non era poi di rimanere coinvolto nella stupidità di quei discorsi, ma era quella poi, una volta superati i pregiudizi di quel determinato ambiente, potere comunicare il messaggio di amore. E questo è molto importante, fratelli, perché spesso noi, invece, per paura di contaminarci, noi ci restiamo chiusi in noi stessi e non entriamo in contatto reale. Non riusciamo realmente a trasmettere questo messaggio. Forse ci verrà facile per qualcuno che è così distrutto che quando noi gli diciamo, ecco, vieni al gruppo di X, Pozzo Moretto, destra, sinistra, quella persona nel tentativo di avere una soluzione, le ha provate tutte, sta così male che se ne andrebbe pure all'inferno in quel momento, cioè se qualcuno gli dicesse può aiutarti a stare meglio. Però non tutte le persone sono in questa situazione di estremo bisogno, perlomeno se ne accorgono, perché tutti siamo in estremo bisogno, ma molti non se ne accorgono, molti si sentono ben integrati nei loro lavori, nelle loro fabbriche, nelle loro industrie, nei loro ambienti sociali, e quindi non, se tu gli dici vieni in un gruppo così, come sistema di evangelizzazione che per alcuni può funzionare, loro diranno, ma che fa scherzi venire in un gruppo del genere, ma io non ne ho bisogno, io sto bene, io non ho nessun problema. Anche se non è così, perché ci hanno tanti problemi. E quindi, per altre persone, non potrai portarle lì dove la presenza di Dio, poi lo Spirito Santo magari le tocca, ma dovrai essere tu in qualche modo qualcuno che riesca a penetrare nel loro ambiente e in quella dimensione così assurda magari, che è la vita di un cerchio di lavoro, di una fabbrica, di un ospedale, di una qualsiasi istituzione, poter riuscire a trasmettere questa santità, questa meravigliosa potenza di questa buona novella, superando tutte quelle barriere, quei pregiudizi, quelle difese che ognuno si costruisce. Ecco perché qua l'Apostolo Paolo ci fa capire questo bisogno di farci tutto a tutti, di assumere in certi versi il modo di pensare degli altri, di assumere il modo di parlare. Certo, in questo senso dobbiamo essere equilibrati, perché non è che poi parlando cominciamo anche noi a essere più, come a dire, usare parolacce più degli altri, questo non servirebbe a molto, ma come a dire, non fare come le persone, faccio un esempio a proposito delle parolacce, che magari, siccome si trova in un ambiente dove dicono parolacce, subito alla prima parolaccia che sentono dice basta, me ne vado. Se tu te ne vai alla prima parolaccia, non capirai che dietro quelle parolacce probabilmente ci sono le persone che stanno male. E che se tu subito ti estrani, non sto dicendo che ti metti a dire parolacce pure tu, ma se ti estrani o ti scandalizzi o ti crei chissà quali problemi, non permetterai magari che lo Spirito Santo a un certo punto faccia sì che tra una parolaccia e l'altra quel tuo collega di lavoro poi ti parla veramente della sua crisi, del suo problema familiare, di quello che può essere un qualsiasi argomento che in quel momento diventa un po' più profondo, che esprime veramente un bisogno che prima non c'era, e poi da questo, piano piano, attraverso la possibilità di un contatto, di uno scambio che prima è solamente di sentimenti, di considerazioni, Dio ti dà la possibilità poi di comunicare il messaggio. Ma quando? Quando hai raggiunto il cuore della persona? Perché se tu lo comunichi prima, ti scontrerai con tutte quelle barriere, con quelle false difese che la persona ha, ma quando quella persona realmente si è riuscita ad aprire con te, perché non ti vive come un nemico, perché in quel momento sei uno come lui, sei uno che fa parte del suo ambiente, sei uno che lui può vedere non come un tuo nemico, come un suo nemico, e quindi questo lo rilassa, non ha bisogno di difendersi perché dice aspetta, questo appena dico una cosa così, lui mi dice così, e ma quando lui ti vive come una persona simile a lui per certi versi, o che capisce i suoi problemi, allora è indotta questa persona ad aprirsi, è indotta a realmente a un attimo rilassarsi, e in questo c'è la possibilità dello Spirito Santo di toccare progressivamente il suo cuore e di permettere poi a te, senza che te ne rendi conto poi, di trasmettergli con delle parole, con qualche cosa, anche un piccolo seme di questo regno meraviglioso, di questa buona novella. È in questo senso che l'Apostolo Paolo dice di uniformarci, di assumere un po' le caratteristiche dell'ambiente in cui ci troviamo, se no noi saremo subito etichettati. Ah, il solito bigotto religioso, quello dice, già come a dire, qualunque cosa dice lui, tanto lo so, che è quello che sta sempre in chiesa, là, e non può fare altro, c'ha questa stampella, questa fuga. Ma se una persona ti vede una persona nel senso come loro, cioè, e gli permetti proprio di esprimersi, anche nelle loro cose negative, che chiaramente non puoi condividere, non puoi, però questo permette alle persone di aprirsi poi veramente con te, di vedere che tu sei un uomo, una donna, come lui, con una grandissima differenza però, che tu puoi capire i suoi problemi, e Dio ecco perché ci chiama a capire e a compatire, perché noi possiamo capire i problemi degli altri, ma noi in più abbiamo questa soluzione meravigliosa, abbiamo incontrato l'amore di Dio, e lì quindi, nel momento adatto, nel momento forse più imprevedibile, ti troverai forse a pregare per quella persona. Una cosa assurda, magari stavate discutendo di politica, stavate discutendo di qualche cosa del governo che non va, e destra e sinistra, e con una parola, un'altra parola, piano piano, lo Spirito Santo vi riporta alla realtà più importante dell'universo, la buona novella di Cristo, e lì magari ti trovi, senza rendertene conto, a diventare lo strumento che Dio usa per permettere a quella persona di vedere che c'è questa buona novella, che non è vero che ci sono sempre cattive notizie a destra e a sinistra, ma in tutto il caos del mondo circostante c'è una buona notizia. Ma gliela puoi comunicare perché? Perché sei arrivato al suo cuore. E allora lì puoi dare il messaggio, quando sei sicuro di avere superato tutti quelli che sono le sue barriere, i suoi pregiudizi. E la sapienza spirituale in questo ci aiuta particolarmente. In Colossesi leggiamo qualche cosa. Colossesi 4 dice in questa maniera, versetto 5, conducetevi con sapienza verso quelli di fuori, approfittando delle opportunità. Ma che significa, che tu sei un opportunista? Non in questo senso. Ma nel momento in cui abbiamo questa sapienza, comprendiamo, ritornando al discorso di poco fa, quando è il momento di mettere questo seme, quando è il momento in cui quella persona si sta aprendo, sta cercando qualcosa di più vero, allora lì possiamo mettere il seme di Dio espresso magari anche in parabole. Voi ricordate che Gesù spesso non parlava in una maniera esplicita, chiara, ma parlava come di parabole, parlava con qualche cosa che poteva essere facilmente assimilabile dall'uditorio intorno a lui. Con i pescatori usava pesci, rete, amo e così via, probabilmente usava tanti esempi della campagna e tante cose che erano molto vicine alle persone. Non era là tanto per fare un bel discorso, ma voleva realmente comunicare. Allora, per comunicare, aveva bisogno di assumere lo stesso modello di comprensione che quelle persone molto semplici potevano recepire. E dopo però, quando in questa comunicazione c'era un desiderio più profondo di comprendere, allora lì poi spiegava il significato spirituale delle parabole. È come dire, se tu a una persona gli cominci a parlare di desiderio di verità, di amore, e allora piano piano, se quella persona comincia a dire sì, ma io ho questo desiderio, io ho questa ricerca, allora lì potrai poi parlargli di Gesù. Ma se tu gli parli prima di Gesù, prima di vedere se questa persona ha un desiderio reale di verità o di amore, rischi proprio che lui te lo rigetti contro, questo Gesù, perché non capisce veramente che Gesù può essere la risposta a quei suoi bisogni. Probabilmente ha avuto una educazione religiosa un po' distorta, ha vissuto delle pressioni, delle coercizioni da persone che si atteggiavano religiose, ma che in realtà gli hanno presentato un'immagine di Dio, altro che come risposta, ma come tormento della sua vita. E molti hanno questa immagine. Ecco per cui, quando già noi mettiamo avanti la realtà di Gesù, per molti significa Gesù. Sì, per causa di Gesù mi sono preso tante bastonate nel mio collegio dove mi sono trovato. Per causa di Gesù sono stato chiuso nella stanzetta buia e chissà per che cosa. Cioè, molte persone associano a questo tutto quello che tante volte hanno subito, non hanno ricevuto in senso positivo da un'educazione religiosa, però che non è stata portata nel vero amore, nel vero desiderio di edificazione. Ecco perché è molto importante comunicare prima per dei concetti, per dei contenuti che siano veramente recepibili dalla persona, e ognuno, anche la persona più abietta, è alla ricerca veramente in fondo tante volte di una pace, di una soluzione, anche se l'ha identificata in tante cose sbagliate. E lì abbiamo bisogno prima quindi di assumere un linguaggio, di comunicare, condurci quindi con sapienza verso quelli di fuori, approfittando delle opportunità. E poi infatti qua usa quell'espressione che dicevo poco fa: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, con intelligenza, con discernimento, con quel condimento che è il sale, che va bene, però se se ne mette troppo, voi sapete cosa succede? C'è una giusta proporzione in cui il sale può condire le pietanze. Cioè, come a dire, non siate insipidi, cioè come a dire proprio come se non state dicendo niente, ma non siate neanche troppo salati, perché se siete salati fate pure male. Allora questo equilibrio del condimento del sale è qualcosa che lo Spirito Santo ti farà capire per sapere tutto questo, come dovere rispondere a ciascuno. Allora in questo lo Spirito Santo vi aiuterà a capire come farlo. Spesso il messaggio, dicevamo, sarà espresso dalla nostra stessa vita. Noi in realtà, attraverso quello che esprimiamo, trasmetteremo un messaggio visuale, un messaggio recepito dalle persone. In Prima Pietro leggiamo a proposito di questo qualche cosa che ci fa ancora riflettere, al capitolo 3, al verso 15, sta parlando prima del fatto che spesso, pur agendo nel bene, spesso gli altri ci risponderanno nel male. Questa è una, credo che è qualche cosa all'ordine del giorno nella nostra vita che potrebbe portarci a scoraggiare. E dice al verso 14: ma se avete a soffrire per causa di giustizia, beati voi, e non vi impaurisca quella paura che vi possono incutere, e non vi conturbate, ma anzi abbiate una santa fiducia, un santo timore in Cristo. E poi dice: pronti sempre a rispondere a vostra difesa. Un attimo, però non deve essere una difesa che poi diventa offesa, perché poi tante volte noi ci difendiamo e cominciamo a offendere. Pronti a rispondere a chiunque vi domanda ragione, no, pronti sempre a rispondere alla vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. Come dire, qualcuno che si accorge poi che siete un po' strani, un po' extraterrestri, dice: ma com'è che sei così? Allora non subito a difendersi nel senso di offendere, ma anzi proprio a dare, a rispondere, proprio mostrando la ragione di questa speranza. Ma tutto questo, dice, con dolcezza e rispetto, con dolcezza e rispetto, cioè non affermando poi io sono santo e tu no, o devi essere santo come me, o fatti più là che io sono più santo di te. Potrebbe essere tanti sistemi, ma con dolcezza e rispetto che lo Spirito Santo ci può dare, proprio perché là dove sparlano di voi, e ti succederà di essere sparlato, siano svergognati però quelli che calunniano dalla vostra buona condotta in Cristo. Cioè, come a dire, che lo rileggiamo tutto per averne un contenuto ancora più forte: pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, affinché, anche se sparlano in certi punti di voi, siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Cioè, come a dire, che quando qualcuno ti calunnia, la calunnia gli deve rimanere a lui, cioè non deve essere qualche cosa realmente perché tu gli dai motivo di calunniarti, ma se sta calunniando la tua buona condotta, in realtà lui sta perseguitando Cristo. Se, e infatti poi più avanti dice, di patire, cioè come facenti il bene, non come persone che fanno il male. Nessuno di voi poi dirà in un'altra parte patisca come omicida. Certo, se uno fa un omicidio è chiaro che poi è condannato. Ma se facendo il bene, amando, siamo sparlati, condannati, questo non ci deve spaventare, non ci deve atterrare, ma anzi è una specie di beatitudine. Cioè, come una beatitudine? È una beatitudine perché se lo stiamo facendo realmente con l'amore di Dio, anche se subentra qualche cosa che ci critica, lo Spirito Santo ci consolerà di più. Come a dire, non ti preoccupare figliolo, tu stai operando per il bene, continua. Ma se non lo stiamo facendo attraverso lo Spirito Santo e all'amore, e qualcuno ci critica, e allora lì noi reagiremo in una maniera negativa e non sarà una beatitudine, sarà veramente un conflitto grandissimo, perché noi risponderemo alla critica, al giudizio degli altri, con la insicurezza di chi in fondo non è sereno, e quindi a nostra volta, nel volerci difendere dagli altri, finiremo per offenderli, per dover dimostrare, e ci perderemo in discussioni interminabili in cui poi si deve dimostrare chi ha torto e chi ha ragione. Alla fine le porteremo chissà, forse pure in tribunale, come l'Apostolo Paolo dice. È assurdo veramente che voi possiate portare delle questioni tra credenti in tribunale. Dice, non è meglio patire qualche torto al limite? Non è meglio rimetterci piuttosto che farlo giudicare poi a qualcuno che è infedele? Giudicatele tra di voi queste questioni. Non siete in grado, anzi dirà, dice, prendete quelli più piccoli della Chiesa, fateli giudicare a loro. Ma quello che è importante, non deviamo dal concetto di base, è il fatto che realmente possiamo esprimere con la nostra vita e quindi comunicare questo messaggio che parlerà anche a quelli che ci sparlano, che parlerà in una maniera meravigliosa anche a quelli che sembra che non ci possano vedere. Il nostro messaggio di pace, di amore, parlerà a loro più delle nostre stesse parole tante volte. Possiamo in questi casi, quando ci troviamo in queste circostanze, quando non sappiamo cosa rispondere, quando ci sentiamo accusati, ci ricorda il Vangelo, ci ricorda Gesù, che in quei momenti possiamo benissimo non entrare in ansia, perché lo Spirito Santo ci aiuterà a rispondere quello che serve. Lo leggiamo in due punti, in Luca, nel Vangelo di Luca,
al capitolo 12, al verso 11. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, questo certo è espresso per una situazione limite, proprio di persecuzione, ma possiamo applicarlo in ogni circostanza dove noi non sappiamo cosa dire, non sappiamo come difenderci, non sappiamo come fare capire quello che è la nostra speranza in Cristo, la nostra esperienza. Dice: non state in ansietà del come o del che cosa avrete da rispondere a vostra difesa o di quello che dovrete dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quello che dovrete dire. E beati quelli che sono in sintonia con lo Spirito Santo, perché possono risparmiarsi un sacco di parole che poi non servono a niente, ma ricevere quelle parole che lo Spirito Santo in quel momento ti vuole dare, perché realmente siano una risposta e siano allo stesso tempo una testimonianza. Ancora in Marco lo stesso concetto lo possiamo vedere un attimo, qua lo esprime in una maniera diversa, ma è sempre lo stesso concetto. Marco al capitolo 13 proprio dice in questa maniera, verso 11 sempre: e quando vi porteranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi con sollecitudine, con preoccupazione su quello che dovrete dire, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, qua dice, ancora più esplicito, ma lo Spirito Santo. Come a dire, non solo, ma se la nostra vita è in sintonia con Dio, in quelle circostanze, e quindi lo vediamo e comprendiamo analizzando due ultimi aspetti di questa breve riflessione sull'evangelizzazione, se noi comprendiamo che lo Spirito Santo dentro di noi ha un interesse più grande di noi nel parlare agli altri, nel testimoniare, nel annunziare la buona novella, allora l'ansietà di dover comunicare non è nostra. Tante volte, sapete, noi comunichiamo proprio perché siamo insicuri. Allora cerchiamo di convincere gli altri del messaggio della buona novella perché ce ne vogliamo convincere noi. E tante volte questo crea queste specie di battaglie religiose in cui uno deve convincere l'altro che è come dice lui. Ma quando abbiamo questa certezza della grazia di Dio, dell'opera di Dio, allora il nostro evangelizzare non è più nevrotico, ma diventa realmente un'espressione di amore, perché lo Spirito Santo dentro di noi ci guida in una maniera particolare per superare i pregiudizi, i preconcetti, per raggiungere il cuore delle persone e per trasmettere questo messaggio di amore. Quindi, per concludere, ricordiamo due aspetti. Il primo, cioè che il messaggio che portiamo non è teorico. Andate, disse l'angelo dopo aver liberato due apostoli, e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita, non tutte le parole di questa teoria, non le parole di questa ideologia, non le parole, gli slogan, ma le parole di questa vita, cioè il parlare nel messaggio cristiano non è fine a se stesso, ma è espressione di una vita reale, non è qualcosa che si può distaccare. Se no finiamo per fare dissertazioni filosofiche, teologiche, ma poi la vita rimane sempre qualcosa di distruttivo. Ma, quindi, primo punto, non un messaggio teorico, ma parole di vita, parole di vita. E poi ricordiamoci che lo Spirito Santo ci aiuta a comunicare. Lui ha più desiderio di comunicare di noi questo messaggio, Lui ci aiuta, ma se stiamo in ansia, non comprenderemo la sua guida, quindi bisogna che non stiamo in ansia, ma siamo fiduciosi della sua volontà di usarci come canali. Lo Spirito Santo ha una volontà meravigliosa di usare te come canale. Non deve essere una tua ansia, e come faccio a dirlo, e a chi lo devo dire, e come lo devo dire, ma la tua fiducia deve essere nel fatto che Dio vuole usarti come canale, e Dio stesso ti mostrerà le occasioni, ti mostrerà come comunicare, fiduciosi nella sua volontà di usarci come canali, e lo Spirito Santo ci aiuterà a farlo attraverso pure i suoi carismi, attraverso il fatto che la nostra vita creerà una dimensione di pace Ho fatto spesso quell'esempio, lo rifaccio per comprenderci. Quando noi viviamo una pace interna, è come se creiamo una specie di atmosfera particolare in cui si può veramente finalmente comunicare, in cui le persone si siederanno come un salotto. Se la nostra vita esprime il riposo, piano piano è come se intorno a noi creiamo un salotto. Qualcuno ti si siederà sulla pancia, forse. Qualcuno ti si siederà e magari un po' starai scomodo, perché tu preferisti magari che questo salotto sia tenuto come quei salotti che teniamo belli, tutti perfetti, precisi, puliti. Tante volte abbiamo nelle case questi salotti dove non si capisce a che servono, perché non ci si fa entrare mai nessuno. Sono per il riposo di non si capisce chi. Ma nella nostra vita c'è una specie di salotto diverso che tante volte ha bisogno di essere sporcato. E se noi lo teniamo sempre con le plastichine e diciamo che bel salotto, ma non servirà alla funzione. Allora la vita di pace, di gioia che Dio ha messo in te è come qualche cosa che permetterà ad altri momentaneamente di sedersi accanto a te, vicino a te, magari per offrirgli un tè, in senso spirituale, per dargli qualche cosa. Certo, sul momento si siederanno e forse faranno discorsi inutili. Ecco, ma in questo caso tu non dirai: no, basta, nel mio salotto si discutono solamente di cose serie. No, non fare così. Aspetta un attimo che si seggano nel tuo salotto, che si prendano un tè, che si rilassino le persone, e poi, piano piano, in questo salotto, in questa intimità creata proprio dalla tua presenza di pace, cioè, cominceranno a venire fuori dei discorsi più importanti. Comincerai a vedere che quelle persone che sono arrivate là, nevrotiche, si rilassano e comincerai a poter comunicare nel tuo salotto, nella tua intimità, in quei piccoli cerchi, in quei piccoli spazi di cielo che lo Spirito Santo creerà in questo caos tremendo che è la vita di ogni giorno, questi piccoli spazi di cielo che lo Spirito Santo attraverso di te anche creerà, queste piccole oasi, lì potrai cominciare a parlare dell'amore di tuo Padre e le persone cominceranno a bere. Perché c'è una sete tremenda in ognuno attorno a noi. Cominceranno a bere, cominceranno a dire: ma si sta bene in questo salotto. Non ti vorranno quasi poi lasciare, al che dici: no, non può essere, tutti nel mio salotto non si può stare. Ma poi fa parte dell'amore fare capire che anche loro potranno diventare dei salotti per gli altri, dei punti di accoglienza, dei punti veramente dove le persone possano rilassarsi, riposarsi, ma soprattutto trovare il messaggio della buona novella. Amen.